Gli Ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città.
Il fiume Stura di Lanzo è lungo circa 70 chilometri. Si getta nel Po alla periferia nord di Torino, in prossimità del ponte Amedeo VIII. Via Enna è una strada in terra battuta, a poche decine di metri dal ponte, che si apre su un mosaico irregolare di orti, resi fertili dalle acque dei due fiumi. Intorno alle 4 del pomeriggio del 28 dicembre 1983, un carro attrezzi percorre via Enna. Deve recuperare la carcassa di una bianchina data alle fiamme che si trova proprio in quella via. Certo che dar fuoco all'auto che hai appena rubato, pensa il meccanico mentre carica l'auto sul pianale del carro attrezzi. La strada è dissestata, le ruote sobbalzano. Qualcosa cade dall'auto sul terreno. 2, 3, 4 volte. Ammassi bruciati e nerastri. Ciò che resta del rogo dell'auto. Sono 3 ragazzi a imbattersi qualche ora dopo in quegli ammassi. Solo che non sono pezzi di lamiera o brandelli della tappezzeria. Sono i resti carbonizzati di un corpo femminile. Riconoscono la testa, il petto, poi il bacino, una mano, un braccio. I ragazzi, presi dalla paura, fuggono inorriditi. Arriverà la mobile. Per circa 3 anni i resti di quella donna resteranno senza nome. Almeno sino alla confessione del demone della storia che vi racconto oggi. Giancarlo Giudice, autore di questo e di altri 8 omicidi, compiuti a Torino e dintorni tra il 1983 e il 1986. Sono Francesco Migliaccio. State ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli Ascoltabili. In ogni puntata una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. In questo caso, Torino. In quegli anni Torino riflette le contraddizioni di un'Italia che usciva dalla crisi economica dei tardi 70. Un'Italia che si sforza di dimenticare il proprio passato recente in nome del neoliberismo e per tornare a sognare. Prendiamo la Fiat dell'era Cesare Romiti. Profitto e produttività vanno di pari passo alla sconfitta del sindacato e all'impiego massivo della cassa integrazione. E così, mentre l'Italia dei rispettabili si lancia a folle velocità nella movida e nell'aperitivo alla milanese, aumenta ovunque la disoccupazione e la spesa pubblica, destinata a finire fuori controllo alla fine del decennio. Operaio della Fiat è anche primo giudice, padre di Giancarlo, una figura che inciderà profondamente e in negativo sulla vita del figlio. Alcolista al punto da ammalarsi di cirrosi epatica, passa spesso le serate fuori casa. Della moglie Lucia, malata di cuore, si fa quindi carico il piccolo Giancarlo, che verrà poi mandato in un collegio di suore su decisione del padre. «Ho amato una sola e unica volta», dirà a proposito della madre in uno degli ultimi decisivi interrogatori. Una madre che la malattia gli strapperà via ancora tredicenne e della cui scomparsa verrà informato solo a funerali celebrati. Qualche giorno dopo, come per testimoniare la perdita subita, il giovane Giancarlo tenta il suicidio. La perdita, il lutto, il trauma. È a questo punto, probabilmente, che qualcosa nella mente di Giancarlo fa cortocircuito.
Durante gli ultimi interrogatori non faceva che addossarsi la colpa della morte della madre. Ogni rapporto col femminile da quel momento venne da lui vissuto come potenzialmente pericoloso. Era contemporaneamente attratto e respinto dalle donne che scatenavano in lui il ricordo di una sofferenza che non era stato in grado di padroneggiare.
Come nel più classico degli schemi, sostengono le diverse perizie psichiatriche che verranno condotte sul suo caso, la madre cede il passo a un vuoto incolmabile, una casella vuota che, agli occhi del piccolo Giancarlo, avrebbe dovuto restare vuota, inoccupata.
Con la morte di mia madre è finito tutto. Tutto.
Di diverso avviso è invece il padre, che, dopo solo qualche mese, si risposa. Giancarlo non ama la matrigna, un'intrusa che ha rubato il posto della madre appena scomparsa. L'anno seguente, è il 1967, i due sposi si trasferiscono in Calabria, definitivamente. Giancarlo, all'epoca, ha solo 14 anni e viene lasciato a se stesso, nell'appartamento di via Cravero 33, due stanze in una zona popolare di Torino, dove vivrà sino al momento della cattura.
Ho sempre odiato la mia matrigna. Valeva meno di niente. Lei e mio padre hanno fatto bene ad andarsene, altrimenti l'avrei uccisa. Chissà, se lo avessi fatto, forse dopo non avrei ucciso tutte quelle puttane.
Puttane, già. Sono tutte donne di vita, le vittime di Giancarlo Giudice. Nell'arco di 3 anni, 9. Solitamente sono delitti con una scarsissima percentuale di risoluzione. Colpite da stigma sociale, le prostitute sono spesso donne sole, di cui nessun familiare viene a reclamare la scomparsa. In molti casi finiscono vittima di regolamenti di conti interni al mondo della prostituzione. E la coltre di omertà che circonda questi ambienti insabbia ben presto le indagini. Eppure, queste donne, nella vicenda di Giudice, ricoprono una precisa funzione. Donne spesso anziane, non più piacenti, che lui sceglieva con cura e che incontrava con regolarità, ma che non lasciavano e non dovevano lasciare traccia nella sfera degli affetti dell'omicida.
Preferivo stare da solo. Io non li volevo intrusi nel mio mondo.
E Giudice, di intrusi nel suo mondo, non ne aveva. Conduceva una vita solitaria, là, nel suo appartamento di via Cravero. Qualche chiacchiera coi vicini, solo del presente, mai del passato, ma niente di più. Le prostitute, invece, quelle sì che le frequentava. Giudice era terrorizzato dai sentimenti e temeva di esserne travolto. Non poteva permettersi di amare perché il rischio di soffrire per la possibile perdita era troppo elevato. Gli era già successo una volta. Ecco perché le prostitute, donne equiparate ad oggetti che non richiedono alcun investimento psicologico o affettivo, un giocattolo su cui sfogare rabbia e solitudine. Poteva starne certo. Nessuna di loro avrebbe potuto rischiare di prendere il posto della madre scomparsa, come aveva provato a fare quella vecchia baldracca della sua matrigna. O in tal caso sarebbero stati dei giocattoli facilmente sacrificabili.
Demoni urbani, il lato oscuro della città.
Siamo nella campagna circostante Settimo Torinese. È il 1984, da qualche giorno. Un abitante della zona, Oreste Chiatti, sta rincasando dopo il lavoro. Ai bordi della stradina di campagna che sta percorrendo, nota un manichino gettato in mezzo ai cespugli, le cui gambe spuntano dalla vegetazione. Giunto a casa un'ora più tardi, si ricorda di un dettaglio cui inizialmente non aveva prestato attenzione. A cosa ci fa un manichino con le unghie dei piedi dipinte di rosso? Non un manichino, ma Annunziata Pafundo, abbandonata dopo essere stata strangolata. 47 anni, vedova, prostituta, una donna sola, che aveva ucciso il proprio figlio poco dopo averlo dato alla luce e i cui due successivi le erano stati portati via diversi anni prima. Una donna che la vita aveva costretto ai margini, proprio come il protagonista della nostra puntata. Giudice era un ragazzo schivo e riservato. Dopo la fuga del padre, compie i primi reati e finisce prima in riformatorio e poi anche in carcere, seppur per brevissimi periodi. Si dedica a diversi lavoretti saltuari, fattorino, il barista, l'aiuto in una tipografia della zona. In quegli stessi anni inizia a far uso di droghe, che a quell'epoca era molto facile reperire, specie per uno come lui che bazzicava certi ambienti non raccomandabili, hashish, coca, LSD. La svolta viene qualche anno dopo, quando trova lavoro come camionista. Viene ricordato dai colleghi come una persona corretta. Lo chiamano il mulo del volante, per quanto fosse capace di mettersi alla guida e non fermarsi mai. Una tirata unica da Torino a Napoli, senza dire una parola. Un lavoro che, unitamente alla droga e alle riviste pornografiche, gli serve per tenere sotto controllo e disinnescare, quasi, la disperata solitudine in cui vive. Due sono dunque gli omicidi che Giudice ha commesso nell'arco di 10 giorni. Ma è abile a non lasciare dietro di sé alcuna traccia. Le indagini restano per lungo tempo a un binario morto e Giudice, per motivi ancora non chiari, non ucciderà più, almeno sino alla primavera dell'anno seguente. La primavera nera. Così viene ribattezzata dai quotidiani locali la primavera del 1985. Tra il 2 e il 12 aprile le acque del Po e dello Stura lasciano emergere in superficie 4 corpi, 3 donne e un uomo. Torino è sgomenta. In 2 casi, tuttavia, si è trattato di suicidio. Le fratture alle ossa non lasciano dubbi. Negli altri 2, invece, i cadaveri, entrambi femminili, sono in avanzato stato di decomposizione, quasi completamente nudi. Sono sufficienti 48 ore perché l'acqua gonfi i tessuti e sfiguri completamente i volti e la fisionomia, rendendo impossibile l'identificazione visiva. Ma è dalle impronte digitali che gli inquirenti risalgono a 2 donne di cui si era annunciata la scomparsa 15 giorni prima. L'una a poca distanza dall'altra. Giovanna Bicchi e Addolorata Benvenuto, 2 vite parallele e interrotte allo stesso modo. Entrambe prostitute, note alla questura per piccoli precedenti penali, entrambe uccise brutalmente con segni di violenza sul collo prima di essere scaraventate in acqua. È la stessa persona che le ha colpite e le ha gettate nel Po? Un maniaco? Si domanda la stampa sera del 13 aprile 1985. Comincia a farsi strada il sospetto che non si tratti di semplici coincidenze e che quegli omicidi possano essere collegati tra loro. A guidare le indagini è Piero Sassi, capo della Mobile di Torino, quello che verrà definito il più bravo poliziotto d'Italia dal capo della polizia Vincenzo Parisi, quando negli anni 90 lo spedirà in una campagna assediata dalla camorra. Un poliziotto meticoloso e capace. Un vero e proprio sbirro, come amava definirsi lui stesso, che già si era trovato ad affrontare casi difficili come i sequestri di Pietro Castagno, il re della gastronomia di Torino, e dell'imprenditore edile Lorenzo Crosetto. E quella che è solo un'ipotesi si trasforma agli occhi di Sassi in una certezza nel novembre dello stesso anno. Un nuovo omicidio, un'altra prostituta. È Domenica Maria Manna, 38 anni, trovata nel suo appartamento carbonizzata. Sono i vicini a dare l'allarme per via del fumo che fuoriesce dalla porta dell'appartamento. Legata e violentata, viene soffocata e poi data alle fiamme. Curiosamente, questo è un caso ancora oggi irrisolto, perché Giudice, reo confesso di 9 omicidi, si dichiarerà in proposito non colpevole. Ma le circostanze sono tali che media, opinione pubblica e inquirenti giungono tutti alla medesima conclusione. A Torino si aggira un mostro, un omicida seriale, il killer delle prostitute. La pressione su Sassi si fa sentire. I migliori uomini della scientifica e del nucleo investigativo della regione vengono messi a sua disposizione con l'obiettivo di interrompere la scia di cadaveri che Giudice sta lasciando dietro di sé. Un killer rapido ed efficace che uccide e poi ritorna nell'ombra senza lasciare traccia alcuna, se non la paura che serpeggia tra le prostitute torinesi.
Demoni urbani, il lato oscuro della città.
Marzo 1986, una nuova primavera. Giancarlo Giudice esce dall'appartamento di via Cravero. È molto stanco e si sente solo, una sensazione che lo accompagna sin da quando era piccolo. Deve trovare un diversivo. Ha con sé la propria agendina, un quadernetto in cui annota tutto delle prostitute che frequenta. I recapiti, quante volte si sono incontrati, il costo di ogni singola prestazione. Riporta persino dei giudizi personali su ciascuna di esse. La consulta pensoso, la chiude e la ripone in tasca. Decide di recarsi da Maria Corda, una donna che chiama affettuosamente zia. È un'amica di vecchia data, una vicina che aveva conosciuto quando era bambino, con cui poi si erano persi di vista. Chissà cosa deve aver pensato quando, ironia della sorte, l'aveva reincontrata qualche tempo prima sul lungo Stura, intenta a battere anche lei. Eccola lì, Maria, appoggiata sullo stipite della porta. Indossa un lungo maglione color granata, collan nere e calze di lana sino al ginocchio. Ha 44 anni ed è ancora una bella donna, diversa dalle prostitute che frequenta solitamente. Deve essergli mancata, a Giudice, l'ultimo legame con la propria infanzia negata. Lei gli fa cenno di entrare, con una confidenza che prelude a quello che sta per succedere, quello per cui è andata a trovarla. Lui entra, getta la giacca sul divano accanto all'ingresso e poi chiude la porta alle sue spalle.
La conoscevo sin da bambino. Mentre facevamo sesso, le legavo i polsi dietro la schiena, poi la fotografavo bocconi sul letto. Mi piaceva ritrarla in questa posa perché aveva un culone grosso, ma poi qualcosa era andato storto. La colpii con una martellata, ma rimase solo stordita. Così la gettai in acqua che era ancora viva.
Il cadavere di Maria Corda emerge il 2 marzo nei pressi di Villa Reggia, dalle acque del canale De Pretis, una via di irrigazione che rifornisce le risaie tra Ivrea e Vercelli, a una quarantina di chilometri da Torino. Il cadavere, legato ai polsi con del filo elettrico, non avrebbe dovuto riemergere. Legato in vita a mo' di zavorra, un grosso gancio da rimorchio, una chiocciola nel gergo dei camionisti, quale Giudice era. Ma le acque del canale sono in secca per un'operazione di pulizia che viene effettuata 2 volte l'anno. E il cadavere non sfugge al guardapesca che sta perlustrando il fondale quel pomeriggio. Sfugge invece il particolare della chiocciola, il primo vero indizio che Giudice lascia dietro di sé. Ma è troppo presto perché gli inquirenti possano ricondurlo a qualcosa o a qualcuno. Di piste vere e proprie da seguire non ce ne sono, se non il fatto che a morire, una dopo l'altra, siano delle prostitute. Gli interrogatori che vengono condotti a tappeto nell'ambiente della prostituzione portano a qualche arresto per reati minori, ma nulla di più. Il poliziotto più bravo d'Italia è alle corde. Regna invece sovrana la paura. Altri 3 cadaveri tra il marzo e l'aprile dello stesso anno arrivano a complicare ulteriormente i giochi. 3 morti apparentemente slegate tra loro e che non rivelano un unico modus operandi. E se si trattasse allora di 2 o addirittura 3 autori differenti?
Mi pareva che facesse ancora freddo, ma era già il 1986. Uccisi una prostituta, una che avevo già visto. Ci recammo in una via chiusa. Lei aveva un reggiseno a fiori, una cosa veramente volgare. Prima ancora di iniziare il rapporto, quando si era appena tolta le mutandine, le sparai un colpo. Dopo averla uccisa, sono andato nello stesso posto dove avevo gettato in acqua il corpo di addolorata Benvenuto, lì dove c'era una baracca. La misi sul divano e poi diedi fuoco a tutto quanto.
Gli inquirenti non fanno nemmeno in tempo a collegare i tre eventi che due giorni dopo, dalle acque del lago Sirio, nei pressi di Ivrea, emerge il cadavere di una sedicenne, Laura Naro. Ma il profilo della vittima è troppo diverso dalle precedenti. Una ragazza difficile, a detta dei genitori, ma troppo giovane e di certo non una prostituta, non un soggetto appetibile per il nostro killer. Mentre le indagini cercano di fare luce sull'identità della prima donna, è ancora l'acqua a consegnarci una terza vittima tre giorni dopo. Nei pressi della centrale idroelettrica di Saint-Ian, la custode rinviene il corpo tra i rami ammassati all'imbocco della griglia che filtra le acque dirette alle turbine. Anche qui il volto è trasfigurato. Qualche indumento intimo e poco altro. Le dita saponificate, segno di una lunga permanenza in acqua. Laura Belmonte, è questo il suo nome. Tante sono le similitudini con l'omicidio di Maria Corda, avvenuto un mese prima. In particolare due sono gli elementi in comune, il medesimo complicato nodo con cui sono legati i polsi, l'utilizzo di un grosso oggetto usato per zavorrare il cadavere. La scia di sangue con cui il giudice marchia il 1986 non sembra arrestarsi. A maggio è la volta di una prostituta sessantenne, Clelia Mollo, una signora elegante e di classe, strangolata in casa propria. Ma sono le circostanze con cui viene alla luce il nono omicidio a far sì che il giudice venga incastrato. Due agenti della stradale sono di pattuglia lungo un tratto che collega, nei pressi di Saint-Ian, l'A4 e l'A26. È il 28 giugno. Sul ciglio della strada notano parcheggiata una Fulvia coupé, rossa, e decidono di controllare. Al volante non trovano nessuno, perché l'unico occupante è seduto sui sedili posteriori, i pantaloni calati, intento a masturbarsi davanti a una rivista pornografica. Quell'uomo è Giancarlo Giudice. Atti osceni in luogo pubblico, dunque. Uno dei due agenti solleva gli occhi al cielo come a dire: ci mancava anche questa. Ma mentre Giudice viene fatto scendere dall'auto per il controllo dei documenti, il collega nota qualcosa spuntare dall'interno di un borsone riposto sotto il sedile. È la bocca di una pistola. Quella che sembra una semplice pistola giocattolo. L'agente prende il borsone, incuriosito dall'oggetto, e dalla strana reazione del giovane quando gli vengono chieste spiegazioni. Nota che la pistola è stata modificata per poter sparare dei proiettili calibro 22. Scatta subito la perquisizione dell'auto. Vengono rinvenute una seconda pistola, una Browning 7.65, alcuni coltelli, manette, gas soporifero, una maschera antigas, circa 200 riviste pornografiche e soprattutto un asciugamano sporco di sangue. Quello che era un semplice controllo di routine si trasforma in un fermo. Giudice viene portato al comando della stradale di Alessandria. «Sei un guardone?» gli chiedono. «No», risponde. «A cosa ti servono tutte queste armi?» Giudice non risponde e per circa 15 minuti si rifiuta di parlare. A un certo punto, come in preda a un bisogno irrefrenabile, confessa: «Vengo da Cortiglione d'Asti. Ho ucciso una donna. La troverete lì». Grazie alle indicazioni di Giudice, il cadavere viene ritrovato la notte stessa. La vittima è nuovamente una prostituta. Maria Rosa Paoli, uccisa con un colpo di pistola alla nuca, la stessa con cui Giudice aveva freddato poco prima Maria Galfrè. 37 anni, calabrese, Maria Rosa Paoli era ben nota alla procura in quanto ex affiliata ai nuclei armati proletari. un'organizzazione di estrema sinistra. Era stata accusata di diverse rapine e sequestri, nonché di aver collaborato alla clamorosa evasione di Renato Curcio, il padre delle BR, dal carcere di Alessandria nel 1975. Gli agenti hanno bene in mente gli omicidi compiuti nei mesi precedenti a danno delle prostitute del Torinese. E di queste, tre non sono ancora state identificate. Tuttavia, in merito a questi fatti, giudice si dichiara completamente estraneo.
Non ho ucciso altre prostitute. La persona che state cercando non sono io. È la prima volta che uccido e non so perché l'ho fatto. Mi è venuto così.
Questa sarà la posizione che terrà per molte settimane, nonostante i ripetuti interrogatori, prima nella questura di Alessandria e poi nel carcere di Asti. Ai silenzi e all'apatia alternerà sempre una lunga serie di non ricordo. La mattina del 29 giugno, un giorno dopo il fermo, viene ordinata una perquisizione nel suo appartamento in via Cravero. Stando alle dichiarazioni degli agenti, lo scenario superava, e di gran lunga, quello che ci si poteva aspettare. Le pareti erano completamente tappezzate di fotografie di donne. Per terra un tappeto di riviste pornografiche su cui si camminava senza toccare il pavimento. Coltelli e pugnali, corde, fotografie e diapositive di donne legate o in posizione oscene, ammanettate o con un collana attorno al collo, probabilmente scattate dallo stesso giudice. Su di una parete, al di sotto di un calendario erotico di un paio di anni prima, schizzi di sangue rappreso, ritagli di giornale, articoli che parlano di omicidi, inoltre una piccola agenda, proprio quella degli incontri in cui compare, tra gli altri, anche il nome di Maria Corda, la donna uccisa e gettata in un canale con la chiocciola da rimorchio. Sono tutti i reperti che sembrano puntare ben oltre il semplice omicidio confessato al momento del fermo, ma che, unitamente ai primi interrogatori, puntano anche in un'altra direzione: l'infermità mentale. Ai primi di luglio, l'avvocato d'ufficio assegnatogli chiede e ottiene la perizia psichiatrica per il proprio cliente. Giudice viene trasferito presso l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia e preso in carico da un'equipe di 5 professionisti dell'Istituto di Medicina Legale di Modena. La stessa che era stata da poco coinvolta per tracciare il profilo del cosiddetto mostro di Firenze, cui lavoreranno anche negli anni a seguire. Saranno 9 in totale le perizie disposte a suo carico e tutte con esito incerto. Nel frattempo a Torino, una persona che non ha certo dimenticato è il capo della mobile, Piero Sassi. Troppi sono gli omicidi di prostitute ancora irrisolti e tutto sembra convergere sulla figura di Giancarlo Giudice. Dopo aver analizzato tutto il materiale proveniente da Asti e Alessandria, ordina ai suoi collaboratori un'inchiesta sulla personalità dell'arrestato. Questi scavano nel passato di Giudice e ne scoprono la situazione familiare, i precedenti penali, l'abuso di sostanze stupefacenti, il lavoro di camionista e la solitudine in cui versava. Dalle carte emerge un dettaglio importante. Nella primavera del 1984, Giudice era stato arrestato e condannato a 6 mesi per violenza ai danni di una prostituta, Lidia Geraci, che aveva poi sporto denuncia ai carabinieri.
E volle portarmi a casa sua a fare l'amore. Mi aveva promesso 50.000 lire e un profumo di coveri. Invece cominciò a minacciarmi con una pistola e a guardarmi come un pazzo. Provai a calmarlo, a impietosirlo. Gli parlai dei miei 3 figli. Di colpo si placò. Scaricò la pistola. Mi disse che era la prima volta che gli capitava con una donna giovane.
Un particolare importante, perché in coincidenza con il suo stato di detenzione non si erano registrati omicidi a danni di prostitute. E Sassi capisce che deve essere per forza lui l'uomo cui sta dando la caccia da mesi. Telefona al direttore del manicomio criminale di Reggio, chiede l'autorizzazione del magistrato e manda una pantera a prelevare il giudice per interrogarlo. È la sera del 25 agosto 1986. Giudice giunge alla questura di Torino. Sassi se lo ritrova di fronte per la prima volta. È colpito dalla sua calma indifferente, un muro difensivo difficile da scalfire. Cerca di agire d'astuzia e di abbassare le sue difese. Scherza con lui, gli offre un caffè, delle sigarette. Gli paventa persino la possibilità di avere una birra, dato il gran caldo di quei giorni. Sassi, nel frattempo, ha fatto preparare un dossier con le foto delle prostitute schedate in quegli anni, nonché di quelle scomparse o assassinate. L'interrogatorio andrà avanti per 8 ore. In quelle 8 ore, Sassi, unitamente al sostituto procuratore Francesco Saluzzo, gli contesta 5 omicidi, oltre a quello già confessato di Maria Rosa Paoli. Giudice è chiuso in se stesso, come a proteggersi da una realtà a cui non riesce a credere nemmeno lui. Sassi lo incalza, lo invita a sgombrarsi la coscienza, poi, di colpo, come a volersi liberare da un incubo, queste le sue parole. Confessa.
L'assassino che cercate sono io. È inutile continuare a mentire. Ho ammazzato 8 donne, ma erano battone. Le odiavo e non meritavano di vivere. Mi richiamavano alla mente la mia matrigna.
8 omicidi, non 6. Gli inquirenti sono disorientati e chiedono spiegazione.
Oltre ai 6 che già sapete, ce ne sono altri 2. Se aspettate un attimo, da questo mazzo vi tiro fuori le foto.
8 fotografie in totale, estratte una dopo l'altra. Tra queste c'è anche la foto di Francesca Pecoraro, la donna carbonizzata ritrovata 3 anni prima e che per tutto quel tempo non erano stati in grado di identificare. La Pecoraro, agli atti, risultava semplicemente scomparsa.
Lo so, sono un assassino. Delle 8, 4 le ho ammazzate a casa. Poi mi sbarazzavo dei corpi portandoli in un sacco a pelo. Facevo poi il bucato per eliminare le tracce di sangue. Mi ricordavano la mia matrigna e così le ho ammazzate.
Giudice parla per ore. È tanto minuzioso nei dettagli quanto indifferente a ciò che racconta. Sembra non provare empatia per le vittime. Invoca la pena di morte per i reati commessi, non sapendo che in Italia la pena capitale è stata abolita nel 1944. Quando lo scopre, chiede di fare per lui un'eccezione.
Non ho motivo per vivere, come non l'ho avuto fino ad ora. Sapete, il difficile è stato uccidere la prima volta. Poi diventa un automatismo. E no, non provavo piacere. Era piuttosto un furore che mi prendeva, quasi un bisogno irrefrenabile. Dopo ogni omicidio mi sentivo svuotato, privo di energie, come un drogato senza droga. Così mi buttavo sul letto e dormivo, esausto. Al mattino, quello che avevo fatto mi era completamente indifferente.
Una confessione piena, suffragata da una messe di dettagli inequivocabili. Gli interrogatori si susseguiranno ininterrottamente. Nel settembre confesserà anche il 9° omicidio, quello di Laura Belmonte, la prostituta ritrovata nella griglia di filtraggio della centrale idroelettrica di Santhià. Giudice viene trasferito dapprima nell'ospedale giudiziario di Pisa, dove tenta il suicidio. Poi nel carcere di Ivrea, dove viene tenuto in isolamento. Si teme per la sua incolumità. Il processo viene istruito 3 anni dopo, il 16 marzo 1989. Giudice collabora con le autorità, partecipa a diversi esperimenti giudiziari, qualcuno anche nell'abitazione di via Cravero, in cui mostra agli inquirenti come fosse riuscito, nonostante la sua corporatura minuta, a compiere gli omicidi e a disfarsi dei cadaveri. Ricorda ogni cosa. Nel corso del processo si alterneranno diverse perizie psichiatriche, 9 in totale. Si dibatterà a lungo sulla sua capacità di intendere e di volere, ogni volta con esiti differenti. Il resto del tempo giudice lo passa in cella, per lo più a letto, completamente coperto da un lenzuolo senza voler parlare con nessuno. Non si recherà mai in aula, nemmeno il giorno della sentenza. Il processo di primo grado si conclude in settembre. Non viene accolta la richiesta della difesa di considerarlo infermo di mente ed è condannato all'ergastolo. In appello gli viene invece riconosciuta la semi-infermità mentale e la pena viene ridotta a 30 anni, più 3 da scontare in una struttura psichiatrica. 30 anni ci separano oggi dalla sentenza di primo grado. Da allora il rapporto tra giudici e tribunali da un lato, psichiatri e psicologi dall'altro, è cambiato radicalmente. Le distanze tra i punti di vista sembrano assottigliarsi. Ogni serial killer fa storia a sé. Una storia che spesso affonda nei primi anni di vita dell'assassino e che spesso sembra condizionare irreparabilmente quanto accadrà in seguito. E la storia di Gianfranco Giudice è la storia di crimini efferati e violenti, ma anche di una disperata, profonda e radicale solitudine. Nell'ottobre del 2008, Giancarlo Giudice è tornato in libertà. Dopo 19 anni di carcere e 3 passati presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Sono passati 10 anni. E forse, come giusto che sia, di Giancarlo Giudice non si hanno più notizie. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, La mia storia? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio.
Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Francesco Mastroeni, editing e sound design di Matteo Iezzone, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.